Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Stanno per iniziare i lavori sul nodo ferroviario di Firenze. Fino a venerdì, cancellazioni e ritardi per le tratte lunghe fino a 3 ore. È il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale. Mentre a Malpensa è rimasto bloccato l'80% dei voli oggi per lo sciopero negli aeroporti. Disagi anche a Linate, Fiumicino, Napoli, Palermo e Brindisi per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto e l'adeguamento dei salari. Nel suo discorso per il 4 luglio Donald Trump ha parlato del pericolo comunista e ha vantato una nuova età dell'oro per gli Stati Uniti. Tra i temi da campagna elettorale anche il voto per corrispondenza. Trump intanto si prepara anche per il vertice NATO di martedì, dove si prevede l'annuncio della diminuzione dell'arsenale militare di Washington destinato alla NATO in Europa. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tra meno di mezz'ora alle 23 inizieranno i lavori di sostituzione del ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Molti viaggi con una lunga percorrenza verranno cancellati e ci saranno ritardi fino a 3 ore sulla linea Roma-Milano. Questi nuovi disagi sulla linea ferroviaria sono il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale, come spiega Andrea De Bernardi, ingegnere esperto di trasporti.
Noi veniamo da una trentina d'anni in cui sono stati fatti grossi investimenti, ma su un numero molto limitato di direttrici, diciamo, per semplificare, sull'unica dorsale Milano-Napoli, per cui oggi la rete ha alcuni nodi urbani che sono punti potenzialmente critici perché privi di alternative di uguale prestazione. Questo è perché abbiamo un sistema che sicuramente è migliorato, però è migliorato in modo molto selettivo e un po' squilibrato forse. Per come è fatta l'Italia, all'inizio probabilmente aveva senso ragionare sulla Milano-Roma, Milano-Napoli, ma da una decina d'anni questa strategia è discussa. Ai tempi del 2017, ai tempi del ministro Delrio, ci fu anche un tentativo a scala nazionale di sviluppare il sistema alta velocità in un sistema un po' diverso, un po' più diffuso, che veniva chiamato alta velocità di rete, che cercava di attenuare questa concentrazione sull'unica direttrice ormai satura, dando alternative che potevano servire anche a connettere meglio le città che tuttora non sono ben servite dai treni più veloci e anche di dare risposte alle merci.
Con lo sciopero di oggi per il rinnovo del contratto nazionale degli aeroportuali sono stati cancellati centinaia di voli. A Malpensa 8 partenze su 10 sono state annullate. Disagi anche a Linate, Fiumicino, Napoli, Palermo e Brindisi. Un'adesione oltre le aspettative dei sindacati per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da 6 mesi e un adeguamento dei salari rispetto all'inflazione. Sentiamo Renzo Canavesi, segretario della CUB Trasporti Lombardia.
Sta andando oltre le nostre previsioni, perché su Malpensa, da quello che sappiamo, hanno cancellato più di 140 voli, su Linate una trentina. Ma poi soprattutto, siccome le macchine, noi le chiamiamo le macchine, gli aerei partono stamattina, non sono partiti, è chiaro che girano tutto il giorno, ci sono oramai ritardi e cancellazioni a catena, no? Perché la stessa macchina magari va in un posto, poi torna in un altro, poi torna a Malpensa. Quindi è stata una cosa abbastanza ben riuscita, diciamo così.
Quali sono le ragioni della mobilitazione di oggi?
Le ragioni sono prettamente economiche dal punto di vista del contratto che è scaduto, dal punto di vista di una serie di rivendicazioni che noi facciamo da anni, che le aziende non vogliono discutere, come la maggiorazione domenicale. Uno paradossalmente deve sapere che chi lavora in aeroporto non ha le maggiorazioni domenicali, poi anche da un punto di vista politico-sindacale. Oramai il problema dei lavoratori è abbandonato da tutti, cioè ogni tanto si parla dei salari, si parla del fatto che il potere d'acquisto dei lavoratori sta scemando verticosamente rispetto alle percentuali europee, e per nessuno fa niente, no? Nessuno, anzi, assistiamo a una società in cui i ricchi diventano sempre più ricchi, questo è lo stato, e i lavoratori diventano sempre più poveri.
E il gasolio al self-service in autostrada torna, anche se di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro. È il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. A comunicarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi sulla rete autostradale, il prezzo medio della benzina è di 1,93 euro al litro e quello del gasolio 2 euro. Sulla rete nazionale un litro di carburante costa circa 10 centesimi in meno. 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei in un'indagine su un gruppo misogino che avrebbe organizzato stupri su mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dall'Europol, che ha ricostruito una rete online di forum e chat in cui i sospettati si sarebbero scambiati informazioni su come stordire mogli e compagne e su come portare a termine le violenze sessuali. In alcuni casi condividendo anche immagini. Le vittime identificate da Europol sono 158. Questo filone di indagine è stato guidato dalle autorità tedesche e britanniche e fa parte del progetto Medusa, un'iniziativa in collaborazione tra i paesi europei per rintracciare le reti misogine che facilitano reati sessuali. Un progetto iniziato ad aprile per evitare violenze simili a quelle subite e rese note da Gisèle Pelicot, emerse nel processo che nel 2024 aveva portato alla condanna del marito per averla drogata e aver concesso a decine di persone conosciute online di abusarne. Una cultura sessista e stereotipata. Con queste parole la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver garantito una tutela adeguata a una donna e ai suoi 2 figli vittime di violenze domestiche. Il caso in questione riguarda Audrey Ubeda, una donna di nazionalità francese residente in Italia che nell'aprile del 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi 2 figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Il PM di Benevento aveva archiviato il caso con motivazioni ritenute dalla CEDU sessiste. In merito alle accuse di abusi sessuali, infatti, il PM aveva messo in dubbio la consapevolezza dell'uomo sul mancato consenso della vittima. È normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre davanti alle avance sessuali di un uomo, aveva detto il PM. Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano.
Questa è una sentenza che condanna l'Italia per inerzia nelle indagini e ritardi nell'assumere le iniziative a tutela di madre e figli. È credo la nona sentenza che in pochi anni pronuncia la Corte contro l'Italia in questa materia. Che cosa ci dice? Ci dice che nonostante i richiami, nonostante una normativa nazionale e sovranazionale molto complessa e molto adeguata, che fornisce strumenti per poter far fronte alla prevenzione, alla tutela e alla punizione di reati di questa gravità, nonostante questa complessità di strumenti, ancora oggi l'Italia non è in grado di applicarli in modo adeguato o addirittura di applicarli del tutto. Qual è il motivo? Il motivo è di tipo culturale, cioè ancora oggi non rientra nella cultura degli operatori del diritto, gli assistenti sociali, tutti i soggetti chiamati a intervenire in queste situazioni, ancora hanno una cultura che non consente di vedere la violenza e di vederne la gravità e quindi di intervenire con i giusti strumenti. C'è un'abitudine, una tale abitudine alla violenza che non la si vede più, con tutte le conseguenze anche della vittimizzazione secondaria di madre, donne e minori.
Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sarebbero queste le parole dette da Lamin Saidi, il 22enne che ieri mattina ha accoltellato un uomo di 55 anni in un bar a Milano, in zona San Siro, senza nessun apparente motivo. Il ragazzo, che al momento si trova nel carcere di San Vittore, ha sferrato 20 coltellate colpendo alle spalle l'uomo, ora ricoverato in gravi condizioni, ma in miglioramento all'ospedale Niguarda. E un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate a Palermo al termine di una lite condominiale. La vittima, Francesco Spataro, è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco che erano stati chiamati per un forte odore di gas nello stabile. A ucciderlo uno dei coinquilini che si era barricato per alcune ore nel palazzo minacciando di farlo esplodere finché non si è arreso alla polizia. E veniamo agli Stati Uniti. Per la seconda volta in meno di 24 ore, Donald Trump ha scelto le celebrazioni del 4 luglio per indicare il nuovo nemico degli Stati Uniti trumpiani, i comunisti. Dopo il discorso di venerdì al Monte Rushmore, anche questa notte a Washington l'atteso discorso per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza è stato più simile a un comizio e Trump ha sfoderato le frasi da campagna elettorale. Ha citato la nuova età dell'oro dell'America, ha detto che nessuno è migliore degli Stati Uniti e che i comunisti sono un cancro da estirpare, riferendosi ai democratici socialisti che nelle ultime settimane hanno incassato importanti vittorie. Il 250esimo 4 luglio è stato per Trump un'occasione per autocelebrarsi e per allargare la faglia di divisione all'interno della società statunitense. E il presidente è tornato a parlare anche del voto per corrispondenza, una sua battaglia in vista delle elezioni di midterm. Non ci sarà il voto per corrispondenza, ha previsto Trump nell'ultimo attacco al diritto di voto e ai pilastri della democrazia statunitense. Sentiamo Arnaldo Testi, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa.
È un momento di crisi nella democrazia che rischia di diventare un momento di crisi della democrazia. Secondo me non lo è ancora diventato, soprattutto grazie al fatto che la struttura politica americana, il federalismo, le autonomie locali, la cultura politica di base continuano a essere dense di relazioni sociali, politiche, culturali di resistenza. Malgrado l'enorme potere che in genere si attribuisce al Presidente degli Stati Uniti, o meglio alla Presidenza degli Stati Uniti, e che naturalmente il Presidente Trump vorrebbe ancora allargare, non è tutto il potere, e questo lo vediamo sicuramente con le tensioni che ci sono persino con la Corte Suprema, che contiene una maggioranza conservatrice repubblicana con almeno 3 giudici nominati direttamente da Trump, che non sempre fa quello che vuole il presidente, o per metterla meglio in altri termini, che non sempre ha una cultura politica che è simile o uguale addirittura a quella del presidente. E poi ci sono altri fattori che entrano in gioco. Il Congresso degli Stati Uniti, il potere legislativo, continua a funzionare così non perché Trump lo tiene sotto il suo tallone, ma perché ha deciso di fare così. Continua ad avere una sua autonomia che può cambiare nel tempo e che naturalmente tutti stiamo aspettando le elezioni di medio termine.
E Donald Trump intanto si sta preparando per raggiungere la Turchia, dove martedì inizierà il vertice NATO. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale con la NATO, aveva scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth oggi. Durante il vertice di Ankara, infatti, si prevede che gli Stati Uniti annunceranno formalmente la riduzione del loro arsenale militare destinato alla NATO in Europa. Sentiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
In questo momento diciamo che il segnale politico è un disinteresse americano per l'Europa. Gli Stati Uniti dovrebbero comunicare in maniera formale quelle che sono le loro strategie future sull'Europa, che secondo le indiscrezioni prevedono un taglio consistente e rapido non soltanto delle forze americane schierate in Europa, ma anche di quelle che interverrebbero in caso di crisi. E quindi poi al taglio statunitense dovrà corrispondere una discussione sugli impegni europei per supplire a questa riduzione di forze. Ci sono delle indiscrezioni, ma come tutto ciò che riguarda l'amministrazione Trump, finché non parla Trump è tutto in sospeso. Le cose che sono state in qualche maniera comunicata a livello militare e non politico sono una riduzione della presenza a quella militare terrestre, a quello che era il 2022, quindi prima che l'invasione russa dell'Ucraina trasformasse il fronte orientale in un fronte dove le tensioni sono altissime. Ciò significherebbe circa 5.000 militari in meno di oggi. Allo stesso tempo invece si prospettano tagli molto più forti su quelle che sono le componenti americane che interverrebbero in Europa in caso di crisi. Cose a cui dovrà dare una forma di sostituzione d'Europa, richiedono investimenti molto importanti.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.